In altre parole.
Benvenuta Angela Dal Gobbo.
Grazie, buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
Era in linea, ha sentito il mio lancio. Andiamo così, oggi ad affrontarli, guardandoli negli occhi, testa a testa, anche se le nostre teste sono molto diverse dalle loro. Sto parlando dei mostri selvaggi, Wild Things, nel paese dei mostri selvaggi dove va il bambino Max travestito da lupo. Ieri abbiamo parlato degli archetipi di questo libro e dell'importanza nell'immaginario collettivo degli archetipi nella letteratura per l'infanzia. Oggi prendiamo, come dire, il toro per le corna.
Sì, perché in effetti uno dei mostri ha proprio la testa di toro. Allora Max guarda, riesce a domarli questi mostri selvaggi con un trucco magico, che è guardarli negli occhi gialli, non sono gli occhi umani, senza battere ciglio. Ecco, guardare fisso negli occhi qualcuno è una cosa molto forte e molto intensa. Noi sappiamo che questo è lo sguardo diretto, è un modo per tra gli animali per sfidare, no? Cioè dire io non ho paura.
Vero.
E questo è quello che fa Max. Ma questi mostri chi sono? Beh, qua entra naturalmente l'interpretazione del lettore. Il fatto che quando leggiamo un libro noi sempre interpretiamo anche le cose più ovvie, più banali, ma quando c'è un margine, no? Un'immagine che non è così chiaramente definita, voglio dire, in tutti i suoi significati, allora lì c'è lo spazio per il lettore. Cos'erano i mostri selvaggi per Sendak? Ma lui ha rilasciato alcune dichiarazioni, no? Lui ha rilasciato molte interviste, e per questo è anche molto amato dai critici, perché ha parlato tanto dei suoi libri. Uh-huh. E lui diceva che si era ispirato ai suoi zii.
I suoi zii erano dei mostri.
Sì, non tanto, per un motivo, non tanto per l'aspetto che lui riprende, non sappiamo se assomigliassero poi in effetti almeno a due dei suoi zii, a cui lui aveva anche assegnato il nome del paese dei mostri selvaggi, verranno fatti poi degli spettacoli teatrali, che poi cambiano un po' la storia, e lì compariranno proprio con un nome proprio tutti i cinque mostri che lui propone nella storia. Ma perché lui ricorda i giorni di festa in cui tutto il suo parentado arrivava a casa sua madre cucinava per tutti, e i figli, i bambini, Sendak aveva anche un fratello e una sorella, dovevano essere ben vestiti e aspettare gli zii, e gli zii li pizzicavano e dicevano «Oh, come sei carino, ti mangerai tutto». E da lì è sorta questa idea del divorare. Ieri lei, Daniel, aveva detto una cosa molto interessante, che questo il paese dei mostri selvaggi, questo luogo dove Max fa la ridda selvaggia, the rumpus, the wild rumpus, vale a dire proprio questo scatenarsi, uh-huh, è anche pericoloso, ed è vero. Il divorare, l'essere divorati, è una paura profonda dell'essere umano, no? Sono qui che emergono le figure dell'inconscio, emergono in questo caso, in questo modo. Che è un modo immediato di volersi appropriare dell'altro. Quando dico immediato, intendo dire senza simbolizzazione, cioè senza un'immagine che trasfiguri questa emozione, questa pulsione. Ma proprio la simbolizzazione è ciò che, come dire, manca a un pensiero primitivo, a un pensiero che non è un pensiero, perché il pensiero è simbolizzazione. È una cosa, come dire, primigenia ancora prima. Le storie ci permettono di trasformare appunto questi impulsi in immagini, in idee, in narrazioni, che poi ci permettono anche di andare avanti, di superarle.
Ed è anche per quello che è uno dei tanti motivi validi per cui le storie fanno davvero tanto tanto bene ai bambini, e le vogliono sentir ripetute. Però lei adesso ha utilizzato giustamente, nel caso del libro di Morris Sendak, Nel paese dei mostri selvaggi, la parola immagini, perché Morris Sendak ha usato e scelto e scritto lui le parole di questa storia, poche ma buone mi viene da dire, ma soprattutto ha curato anche la parte grafica, ha disegnato lui questi mostri. E io ho una curiosità, perché io adoro il libro, l'avevo letto, ho avuto la fortuna di averlo in casa da bambino, ho avuto la fortuna di poterlo proporre ai figli, immagino che per lei è stata, ha vissuto un'esperienza simile. Però questi mostri sono disegnati in maniera mirabile, molto accattivante, però non sono mostruosi da un punto di vista estetico dell'horror, dell'orrifico, non è che fanno davvero paura.
È vero, perché, sa perché? Perché la predominanza delle linee di queste figure è rotonda, sì, circolare, curva. Ci sono dei punti, delle spigoli aguzzi, delle punte aguzze, però sono per esempio le corna, gli artigli, ma sono molto limitati nell'insieme. Ora, noi associamo inconsciamente, è una nostra forma mentale di tutti noi, associamo le linee curve a ciò che è confortevole, no? Il ventre materno, il contenitore, e ciò che è aguzzo invece è l'aggressività. Anche nei suoni, associamo i suoni tipo puff, alle forme curve, e zig zag, questi suoni acuti, alle forme spigolose. Sendak non ha messo, infatti i mostri di Sendak sono molto meno spaventosi in figura che non descritti, narrati, descritti voglio dire verbalmente, tant'è vero che le parole che usa hanno una presenza nella traduzione italiana di tante R, che rendono, no, proprio anche roteante, forte, no, questo l'agire e il muoversi. Però, e questa è una soluzione che ha dato Sendak al libro, non rende queste figure così orrorifiche, ma in fondo ci attira più l'idea del mostro che non la figura del mostro in questo libro. E questo è anche un bene per i bambini. Gli adulti, ecco, avevamo detto nel secondo nostro incontro che gli adulti avevano paura che i bambini si spaventassero di fronte a queste figure, questo non è successo. Ma l'elemento orrorifico presente nelle fiabe, in tantissime fiabe, e che spaventa gli adulti. Gli adulti temono che questo faccia paura ai bambini e alimenti nei bambini una debolezza di fondo, no? E non è vero, perché appunto attraverso le storie noi trasfiguriamo. Ebbene, da dove nasce questa idea, questa paura, questo timore, che non è del tutto infondato, Nasce dal fatto che i mostri emergono da un universo che è il caos, e gli esseri umani nella loro storia e nella loro civiltà proprio questo cercano di fare, e questo fanno le narrazioni: danno un ordine al caos, cioè di tutti questi elementi e degli eventi della vita che sono frammentari, che non hanno un ordine, che non hanno un senso. A tutto questo noi cerchiamo di dare un senso. Il modo migliore per dare un senso è mettere in fila gli eventi, trovare un ordine, per appunto una sequenza, vale a dire nelle storie un inizio, uno svolgimento, una conclusione.
Una drammaturgia.
Sì, che poi sono le stesse abilità che noi applichiamo quando costruiamo un calendario, che vuol dire enumerare, no? Partire dai numeri, contare e metterli in fila. Ma per costruire un calendario io devo rendermi conto della sequenza, devo rendermi conto del movimento, degli elementi che sono ricorrenti, e devo collegare sequenza e movimento. Movimento sono le azioni nella narrazione, le azioni dei protagonisti, dei personaggi, e mettere insieme sequenza e movimento significa raggiungere uno scopo che è la conclusione della narrazione. Per cui pensiero narrativo e pensiero logico paradigmatico o logico scientifico partono dagli stessi schemi e sono gli stessi schemi che vengono utilizzati per costruire i calendari che permettono di programmare, cioè di dare ordine, programmare la caccia, seguo elementi ricorrenti come le migrazioni degli animali, programmare i raccolti, l'agricoltura, cioè so quando devo seminare, so quando devo raccogliere i cicli delle stagioni. Al di sotto di tutto ciò, naturalmente, il semplice mettere in fila le cose. E questo significa dare ordine. In greco l'universo viene anche detto cosmo, ma cosmo deriva dal verbo cosmeo, che significa dare ordine, un ordine basato sulla bellezza, anche, significa anche bello, un ordine armonioso. È bello perché è ordinato. Perché ciò che spaventa è ciò che non ha un ordine, cioè il caos, l'abisso, da cui partono molte cosmogonie, no? Da cosa nasce il mondo? Il mondo. Prima cosa c'era? Prima c'era il caos.
Vero, è bello perché ha un ordine, ma è un capolavoro perché rivoluziona. Nel paese dei mostri selvaggi è un capolavoro, ha diversi aspetti rivoluzionari, tra cui, riprendo l'inizio, Max guarda negli occhi il mostro. Ed è molto diverso, per esempio, da quello che si è fatto per secoli con un mostro come, ad esempio, Medusa. Questo è un capolavoro e noi domani arriviamo alla conclusione. Vedremo domani se arriveremo alla conclusione del libro, se vogliamo soffermarci sul suo finale oppure andare a parlare di soglie e sciamani, come suggerivo all'inizio, oppure ancora di un altro tema, perché si potrebbe discutere per settimane su questo bel libro che lei ha scelto, Angela Dal Gobbo, e che ringrazio perché sono le 8 e 29, 41 secondi, il tempo appunto scorre con i calendari e gli orologi. Le auguro una buona giornata e a domani, 8 e 18, puntuali.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.